Dunque, io stasera non ho fatto un foglio, però, perché ho bisogno anche di capire un po', no? Nel senso che questo nostro incontro, appunto, deve un po' capire che strada prendere. Mentre diciamo, nell'andamento generale della strada che stiamo facendo, e in particolare anche per, diciamo, il gruppo dei più piccolini, cerchiamo di fare un cammino semplicemente dentro al Vangelo di Luca, osservando un po' alcuni passi importanti. Qui di per sé il tema che si pone è quello di chiedersi di più con i figli più grandi come rispondere a certe domande che inevitabilmente e giustamente si pongono nella vita delle persone. E quindi qui irrimediabilmente viene più messo sotto attenzione, diciamo così, in qualche modo il problema morale, il problema etico. Quindi io questa sera ho individuato un testo del Vangelo che volentieri leggo con voi, però appunto mi sembra che bisogna capire il metodo di lavoro che potremo fare in questi incontri, che evidentemente poi sono aperti a tutti, non bene a tutti, non c'è nessuna limitazione, però che indubbiamente si trovano davanti una situazione speciale, no? Dei bambini che non sono proprio più bambini, e quindi delle persone che tra l'adolescenza e la giovinezza entrano e devono entrare nella vita adulta. Gli ebrei ritmano con più precisione questo passaggio d'età, e quindi hanno una specie di iniziazione alla vita adulta, lo fanno quando i ragazzi hanno 12 anni, anche Gesù l'ha fatto, eh? È una specie di piccola cerimonia che si chiama Bar Mitzvah, e che segna in qualche modo l'ingresso nella realtà adulta. Quindi, per esempio, da quel giorno l'ebreo maschio ha il diritto dovere, se glielo chiedono, di leggere la Torah nella sinagoga, nel suo culto sinagogale. Quindi è un ingresso nell'età adulta. Loro non hanno una gerarchia, e la gerarchia del passato è di fatto messa in riposo, perché non c'è più il Tempio, quindi ci sono i sacerdoti, ma non c'è più il Tempio, quindi non ci sono più i sacrifici. Ormai si pensa che non si tornerà più a questa cosa. In questi 2000 anni si è affermato in modo forte per loro il culto sinagogale, che di fatto era già molto affermato ai tempi del Signore. A Nazareth assaldava in sinagoga. A Gerusalemme, che è l'unico posto dove si fanno i sacrifici, ci si va una volta all'anno, se va bene. Qualcuno ci va mai. E quindi tutto, adesso non c'è più neanche il Tempio, quindi la preghiera ebraica è tutta una preghiera sinagogale, senza sacrifici, senza sacerdoti. E per noi è interessante tenerla presente, ecco, perché in qualche modo segue più il corso della vita, diciamo. L'episodio che ricorda l'Evangelista Luca, può darsi che ci possiamo passare, che è quello di quando Gesù si perde a Gerusalemme, anzi lo perdono, lui se ne va per conto suo, è un testo molto significativo, e lui, si dice che di lui aveva 12 anni. Non si parla del Bar Mitzvah di Gesù, però in realtà si dice questa età, e si dice che poi i suoi che lo cercano per 3 giorni lo trovano nel Tempio. Quindi ci sono degli accenni abbastanza diretti in ordine a questo, un ingresso nella maggiore età. Lui metterà tranquillo sua mamma e il suo papà dicendo: ma non sapevate che devo occuparmi delle cose di Dio? Cosa che in qualche modo è suo in modo speciale, però è di ogni ebreo, che da quel momento appunto ha l'autorità, la possibilità e il compito, se gli tocca, di leggere la Torah nell'assemblea, di leggere la Bibbia nell'assemblea. Questa lettura della Bibbia è una cosa complicata per gli ebrei, perché non tutti gli ebrei sanno l'ebraico, e siccome poi loro da 3000 anni sono collocati in tutto il mondo, da molto prima di Gesù, e molto spesso l'ebraico non lo sanno. E quindi invece a Bologna, in sinagoga, si può fare la liturgia dello Shabbat, del sabato, se ci sono almeno 7 ebrei che sanno leggere l'ebraico, perché è talmente accurata e preziosa questa proclamazione della parola che uno legge e gli altri 6 lo sorvegliano. Non sorvegliano sul fatto che legge giusto, quindi se legge sbagliato lo interrompono. Perché si può leggere sbagliato in ebraico? Perché l'ebraico è una lingua consonantica, nel senso che nella lingua dell'ebraico, sia antico che però anche moderno, ci sono solo le consonanti, non ci sono le vocali accanto alle consonanti, quindi o tu le sai o se no. 150 anni dopo il Signore, di questo fatto delle vocali loro si sono preoccupati, e quindi in realtà le Bibbie ebraiche che noi usiamo noi hanno dei segni che sono poi dei puntini intorno alle consonanti che fanno capire che vocale è, se devi dire A o devi dire I o devi dire U. Però quando si legge in sinagoga si legge un testo che non ha i puntini, quindi bisogna che te legga giusto. Vabbè, insomma, tutto questo serve per dire che noi ci troviamo questa sera e anche nel seguito a farci delle domande, quindi sostanzialmente su un adolescente, quindi su una persona che cresce, entra nella vita, e a Bologna oggi, stasera, si chiede che cos'è la fede, no? Mentre facevamo una cena affrettata su, è scoppiata una discussione, perché adesso vengono in Italia molte suore che vengono dai paesi del terzo e del quarto mondo. Se non ci fossero loro, tante robe qui di suore si chiuderebbero, invece vanno avanti perché. E perché poi vengono? E perché loro, ci sono delle giovani donne indiane, cristiane, cattoliche, che fanno le suore, e da noi invece una ragazza cristiana cattolica non ci pensa manco. Allora appunto si discuteva come fare a capire questa cosa, sarebbe interessante provocare dei dialoghi, degli incontri tra giovani donne cattoliche di Bologna e giovani suore tanzane o indonesiane che vengono qui a tenere aperti questi vecchi edifici che sarebbero tutti chiusi se non ci fossero queste ragazze lontane. Perché in fondo noi abbiamo fatto un viaggio naturale secondo la Bibbia, cioè dal cuore della fede, Gerusalemme, siamo andati fino ai confini della terra a portare una notizia. Ma adesso cosa sta succedendo? Perché succede? Per quanto tempo succederà? No? Per esempio, prima di mollare la tavola, perché sapevo che era tardi, mi veniva in mente di dire che per esempio anche in Africa molte ragazze giovani si fanno suore, ma sono molte di più quelle della montagna che quelle della città. Quelle della città si fanno meno suore. No? Perché? Come mai? Vabbè, però adesso questa roba qui non ci riguarda, non dobbiamo aprire un collegio di suore, grazie a Dio, non ci importa proprio niente. Però è per dire che, insomma, c'è un dato fondamentale che io vi volevo segnalare questa sera e che da un po' di tempo continua a saltare fuori nella strada che noi facciamo dentro alla Bibbia e nelle difficoltà che noi abbiamo qualche volta anche nei confronti della comunità ecclesiale. Io oggi mi sono stato 2 ore e mezza nell'arcivescovado di Ferrara e sono uscito quasi buddista. E qual è uno dei problemi fondamentali? Uno dei problemi fondamentali, che va detto però in positivo e in bellezza, è che Dio, per quello che noi sappiamo e per quello che ci viene dalla fede ebraica e cristiana, Dio parla sempre dentro la storia. Cosa vuol dire? Che parla sempre rivolgendosi a persone che sono nella situazione in cui sono. Non parla fuori dalla storia. Mentre invece, e questo è il grande problema del cristianesimo, perdonate se vi caccio dentro a una stupidata di tipo culturale, il cristianesimo si è innamorato della grande filosofia classica, eccetera, fin dal principio. Ora, questa filosofia classica, greca, eccetera, così, ha la verità. La verità, chiunque tu sia, qualunque sia il tempo, dalla rivoluzione francese alla rivoluzione marxista, è sempre quella. Per te che sei ricchissima, per te che sei poverissimo, è sempre quella. Cosa che non corrisponde, questa è una cosa di cui si deve tenere un enorme conto nei confronti delle persone, e in particolare dei vostri figli se ne avete, e soprattutto se vi fanno dannare, è che invece Dio parla sempre nella storia delle persone. Un po' di tempo fa, siccome avevo detto questa cosa, quel mio amico un po' strano, che è il direttore del Foglio, ha scritto un articolo sul Foglio per dire, ma cosa dice Giovanni? Lo diceva in un altro modo, perché se la cosa fosse così, allora i 10 comandamenti che cosa sono? Sono dei comandamenti o non sono dei comandamenti? Sono dei comandamenti. Però quando Dio disse sti comandamenti sul monte Sinai e gli diede a Mosè, secondo il mito ebraico, il matrimonio era rigorosamente poligamico. Quindi valeva certo la legge che te non puoi portare via la donna del tuo prossimo. E però questo avveniva in un clima poligamico. Come l'applicavano loro possiamo andare a leggere sulla Bibbia. Oggi questa roba è detta nella nostra vicenda, nella nostra situazione. Non puoi portare via la donna del tuo amico, sei un disgraziato se gliela vai a portare via. E Dio dice così. Cioè Dio dice una parola che però è consegnata non solamente al tempo, ma addirittura alla persona. Per cui probabilmente tra me e il metalmeccanico il comandamento di non portare via la donna di un altro ha delle valenze diverse. Quindi è un grande avvertimento per lui, per Roberto, ed è un grande avvertimento per me, che è chiaro che la porteremo via in modi diversi, probabilmente a donne diverse, probabilmente con situazioni molto diverse fra di loro, perché questa parola entra dentro nella storia delle persone. E quindi tutto quello che è comandamento, questo bisogna che ve lo cacciate in testa, però bisogna sapere che si adatta alla condizione in cui ognuno si trova. Quindi non è uguale per tutti e non è neanche uguale sempre. perché devo dire che a 20 anni il comandamento del non portare via la donna di un altro in me suonava diverso che a 72 anni. 72 anni purtroppo c'è il rischio lo stesso, però è diverso, insomma, no? Ha delle caratteristiche molto diverse. Quindi il fatto che Dio parli nella storia, capite, è decisivo. Se voi riflettete un momento alla vostra vita concreta e se c'è in qualche modo la percezione che Dio attraverso qualcuno, qualche cosa, ci abbia detto qualche cosa, è chiaro che però ce l'ha detto come siamo, anzi come eravamo. Stasera a messa io ho dovuto dire che nella giornata di oggi quel testo, quella parola evangelica che abbiamo ascoltato stamattina, che è stata la nostra preghiera, che questa sera era nella messa e noi ci dicevamo delle basi su questa roba, dalla mattina a mezzogiorno alla sera è cambiata. Ho continuato a doverci pensare, e però continuamente questa parola è andata avanti. Non è fissa, lo è perché è sempre lei, però entra dentro nel concreto della mia vita. Quando il libro della Sapienza, che è un libro della Bibbia, ricorda questa storia della manna, farina che scende tutte le mattine a andarla a prendere, dice che era sempre quella stessa pappa, ma, perché il libro della Sapienza è molto ottimista, si adattava al gusto di ciascuno, e quindi loro l'hanno sempre ritenuto un cibo delizioso, perché non era roba che praticasti addosso e per cavolo me ne frega, no? Perché si adattava al gusto di ciascuno, quindi entrava nel concreto della tua storia e quindi era il tuo nutrimento di quel giorno. Era il tuo cibo di quel giorno lì. Pensatelo moltissimo a questa cosa qua, perché oggi questa cosa è completamente contestata. Però questa è una parrocchia eretica, stasera in 4 gatti, non creiamo nessun problema, però il problema è così. Quindi, per esempio, per parlare di attualità non moltissimo lontane, a un certo punto è stato detto dalla supreme autorità della Chiesa che ci sono delle verità alle quali noi non possiamo rinunciare, ed è stato messo un aggettivo, no? Non negoziabili, noi su quelle sono fisse là, punto là. La Lucia, che è la preside della nostra scuola media eretica, e che se ne intende di filologia, mi faceva notare però che il contrario di non negoziabile, cioè che te non puoi negoziare quella parola perché è assolutamente invendibile, lei mi diceva che il contrario del non negoziabile è ozio. Per cui se una cosa non è negoziabile, sta in ozio però. E quindi la si mette lì, si dice è fissa, buona. L'ironia della Sapienza ebraica dice che se una verità importantissima non è continuamente messa in discussione, non è più tale. Perché è messa in discussione? È perché incontro la tua storia e la mia. Allora come funziona questa cosa? Perché per te che cos'è? Cosa vale per te quella parola? Cosa ti dice? In che modo entra? Ti contesta, litiga, ti rompe le scatole, e in qualche modo però capisci che non puoi farne a meno, insomma, ti interessa, capisci che è vera e ti fa rabbia, la baceresti, la prenderesti a sberle. Allora, ecco, perché il rischio che si corre E invece di dare l'impressione a un nostro figlio, un nostro giovane amico, che c'è una legge, e bisogna starci dentro, no? E quindi o ci stai dentro o sei fuori, no? Questo è il grande problema. Mentre noi, sempre di più in questi anni, leggendo la Bibbia, abbiamo avuto l'impressione che non è questione di dentro qui o stai in corridoio, dentro qui o stai in corridoio. Il rapporto non è dentro e fuori. La grande struttura della nostra vita è la strada. Siamo tutti per strada. Qualcuno fin dal principio della strada ha ricevuto già qualche indicazione. Uno se l'è trovato mentre viveva, uno ha già 40 anni ancora non ha ricevuto niente, nessun disturbo, però, e tutti stiamo camminando, perché la vita è una gran camminata, no? Sicuramente in termini razionali è una camminata che va dalla vita alla morte, no? Se si ha la fede, che non sempre noi cristiani facciamo vedere che abbiamo la fede e la dimostriamo, perché per esempio adesso in termini tecnici, teologici, morali, provate a pensarci, noi pensiamo alla morte e la chiamiamo in termini tecnici, cosa su cui ci sono tutte le mitragliatrici puntate, il fine vita. È un gran problema il fine vita. Dice, ma ascoltami, ma tu, quindi tu pensi che è finito? No, no, cioè, ma allora però c'è un problema, eh? E quindi noi bisogna che stiamo molto attenti, perché rischiamo moltissimo di chiudere la partita se non stiamo attenti, che volendo fare la cosa che è giusta, eccetera, così andiamo contro la nostra fede, che suppone che la morte non sia la fine. No? Cioè, abbiamo molti dubbi, eh? Però noi pensiamo che sia la porta che va verso una pienezza della vita. Come i nostri padri ebrei pensavano che alla fine di 40 anni di camminata nel deserto ci fosse la terra promessa, stillante, latte e miele, un po' anche noi pensiamo così, che sta camminata conviene farla, bisogna farla, conviene farla in modo sufficientemente positivo, perché abbiamo bisogno anche noi di sperare che poi andiamo nella pienezza, vero? È una strada, però bisogna che tu ti renda conto che tutte le volte che tu dici a un tuo figlio o a una persona in ogni caso di cui hai la responsabilità della parola, questo non lo puoi fare, devi stare attento, non lo puoi fare, non lo puoi dire in nome della legge, devi aver visto che però quella parola magari dell'Evangelo è tale per cui tu hai la possibilità di dirgli tu non puoi, un altro forse sì, ma tu no, perché c'è stato un certo cammino in lui e quello che quel cammino non l'ha fatto tu non gli puoi dire. Ma dire che cosa può fare lui trovandosi a quel punto del cammino, no? Quindi se il Signore ci dice che bisogna perdonare, e anche questo però è proporzionale alla nostra storia, non c'è dubbio. Perché è un grande cammino il perdono. E tu va bene, ti potrai chiedere di perdonare al tuo fratellino, non so, però. E quindi fino ai grandi però comandamenti, bisogna che tu tenga conto della storia. Perché questa parola di Dio va nella persona così com'è. E se no, no non ci va. Gli metti sopra una pietra, ma non corrisponde. Quindi tutto quello che si chiama comandamenti, precetti, non è che in sé vadano riveduti. È chiaro che va benissimo che ogni domenica si vada a messa, però non è detto, e non è detto neanche che sia bene. Oh, domenica non so cosa, che stupidata ho detto, subito mi è arrivata la parola, però guarda che mia figlia non si è vista cosa ha detto il prete, perché lei era lì perché io le avevo detto vieni a messa, devi venire a messa, hai visto che te mi fai andare a messa, ma io ma è certo, è certo, cioè è certo che questa parola vuole fare un cammino di convincimento nella storia e nella persona di ciascuno di noi, e accompagna la nostra storia, non la chiude. Noi questa sera che siamo qui siamo in una posizione di interpretazione etica della nostra vita diversa da quella di 20 anni fa, perché nella misura in cui adesso io dico questa parola si è incontrata con noi, ma in ogni caso la tua esperienza, gli incontri che hai fatto, le sberle che hai patito, fanno sì che tu sia diverso e tu adesso pensi diverso. E una cosa che ti sembrava assolutamente da non fare è una cosa che invece facevi tranquillamente, perché è dentro la storia questa parola. Il più bel complimento che il Signore fa a uno scriba antipatico, e anche però, gli ha detto, non sei mica lontano dal regno di Dio. No, certo. Ognuno sta camminando. È certo che sarebbe più comodo, più liscio, stabilire una disciplina buona. Quindi stabilire anche delle regole, delle sanzioni, tu fai così o se no. Ma la parola di Dio, nella sua concezione globale, non è così. È per questo che, vedete, il buon Dio ci ha affidati l'uno all'altro. Abbiamo sempre bisogno in qualche modo di essere capiti, no? Diciamo così. E solo le persone che ci capiscono in realtà sono quelle che ci conducono veramente per mano. E quindi è chiaro che, per esempio, una coscienza che cresce con l'età, no? E dai 10 anni ai 20 anni, ditemo voi, c'è un bel salto, cavolo. È delicatissimo, no? È delicatissimo. E non puoi pensare di metterlo dentro nella regola. E la sua vita sarà inevitabilmente proporzionale all'esperienza della sua vita, alla realtà profonda della sua vita. Allora, per tutte le cose di cui potremo parlare, questa cosa bisogna tenerne conto. Bisogna tenerne conto assolutamente. Per cui capisci, quando tu ti rivolgi a una persona e gli dici tu, vuol dire che quel tu è rilevantissimo però nella tua attenzione, nel tuo affetto, nella tua riflessione, se preghi, la tua preghiera, perché è speciale, speciale, ogni tu è speciale. Questa è la prima roba. La seconda, mi credo di averne parlato, non so, non mi ricordo neanche perché il mio Alzheimer avanza potentemente, in modo, il rapporto tra Dio e il peccato, anche questa roba qua bisogna pensarci, perché è ovvio che si dice il peccato è una roba lontana da Dio. Ma è vero? Questa cosa anche è importantissima, mi permetto di dire che è importantissima. Perché? Perché non è vero che il peccato è lontano da Dio. Perché Dio è vicinissimo al peccato. Perché che cosa vuol dire il peccato? Il peccato è che tu fai qualche cosa che non è buono. No, è la sua definizione più semplice. Una cosa che non è buona, tu la fai. Oppure, al contrario, una cosa che è buona, non la fai. Quindi o fai una cosa cattiva, o fai una cosa buona. Se fai una cosa buona, è vicino a Dio. Se fai una cosa cattiva, è lontano da Dio. Ma questa cosa non è vera, è semplicemente non vera. E non corrisponde neanche all'esperienza che si fa di questo. Perché? Perché quando è che una cosa è peccato? E quindi è peccato come esperienza di peccato. Quando, appunto, cito sempre le mie predicozze di campagna, quando una cosa che tu hai detto, dicendogli ben gli sta, per esempio io recentemente ho dovuto chiamare l'assessore delle cose sociali, perché aveva detto delle cose dicendo ben gli sta, ho detto aspetta un momento, perché bisogna che ci ripensiamo un momento se ben gli sta. E una cosa che tu hai detto, ben gli sta, dopo 3 ore ti viene da dire, Dio mio, ma sono stato uno stronzo, gliel'ho detto con una violenza, ma che modo è? E la mattina dopo penso che non dovevo dirgliela quella roba lì. Allora mi dispiace e decido di telefonargli. E mi dispiace per quella cavolata che ho detto ieri sera. Sto cercando di dire che il peccato è tale solo quando è dolore. Quando tu fai così, che peccato! Oppure dici, porca vacca, ma perché? E ti trovi davanti a una cosa negativa in cui ti trovi, che hai combinato, che hai fatto, che hai detto, perché finché tu non entri nel dolore non è peccato, tant'è che te dici gli ho detto quella cavola, ma gli andava detta. La cosa che arretra è il fatto che gli andava detta. Dopo un po' sei più sicuro. E dopo sei sicuro che non andava detta. Ma finché non è nel dispiacere, non è peccato. E quindi, anche rispetto a Dio, non è vero che il peccato è una lontananza da Dio. Il peccato è vicinanza a Dio. Perché quando una cosa che tu hai fatto e che Dio non è per niente d'accordo, ti dispiace, in quel momento, siccome ti dispiace, è già Dio. Lo vedremo, stasera leggiamo una parola che su questo è molto chiara. Quindi mettiamo da parte Dio un momento, chiediamogli scusa, lo mettiamo in scatola. Nei confronti di una persona, in cui ho detto mi andava fatto, no, perché? Oh, come mi dispiace di averlo fatto. Quando tu arrivi lì, quella persona ti è vicinissima, prima la tenevi lontana e avevi il diritto, il dovere di tenerla lontana, poi c'è porca vacca, e questa persona si avvicina, e quindi assolutamente non posso lasciare la cosa così, no? oppure sei disperatissimo e mi vieni a trovare perché dici: ma ho combinato un guaio, ho rovinato tutto. Testa di tubo, se te gli telefoni e piangendo gli dice come mi dispiace, l'altro ti dice: ma dai, non esagerare, mi hai detto una roba, va bene, ma ti ho capito, no, è vero, è vicinissima la cosa, perché tu te lo sei già tirato vicino. Quindi non è vero che il peccato è una lontananza da Dio, il peccato è un dispiacere. Altrimenti, finché non è dispiacere, è una cosa che si può fare, che si deve fare, che si fa, ma non ha un rilievo di colpo nella mia coscienza. Quando è che ce l'ha? È quando. E su questo bisogna stare molto attenti, perché se si precipita nei tempi, succede che uno potrebbe dire: beh, meglio il peccato, ma no? O meglio, non direbbe così, ma direbbe: se Dio dice così, è meglio stargli lontano, perché se tu butti la cosa del peccato, ma lui non percepisce il fascino e l'attrazione della comunione, non è dato, lui non entra in una coscienza. Va bene, tu non puoi rispondere male a tuo padre lo devi rispettare. Va bene. No? Lui viene a trovarmi la mattina dopo e dice: vabbè, ieri sera c'è stato un incidente in casa, perché dicono che non sta più mio padre. Cavolo, rompi i coglioni, mi continua a dire delle cose assurde. Certo che io ho degli argomenti, dico: ma scusa, hai detto che è tuo padre, quindi santo Dio, certo tu, però a quel padre lì, ho di lì, cavolo, come ti permetti di essere te il Vangelo di tuo figlio, come fai a non tener conto che alla sua età è peggio di lui? Per cui il peccato c'è solo quando scatta un mi dispiace, se no è l'infrazione alla legge, insomma, va bene, dovevi andare 50 all'ora, 70, becchi una butta, porca vacca, spendi, no? E quindi ci affrettiamo a segnalare che c'è la polizia, in maniera che lui non faccia l'infrazione, perché l'importante è non farsi fregare dal controllore della legge. Si arriva fino al dire: se fai il peccato vai all'inferno. Adesso non uso più nel linguaggio contemporaneo, ma se fai il peccato vai all'inferno. E quindi è solo brutto. Va bene, questo introduce la terza cosa, poi ho finito di annoiarmi. Che quindi tutto a che cosa è legato? Qual è stata l'operazione che questo Gesù di Nazareth ha fatto di tutto? Del santificare le feste, della castità, del furto. Allora c'è una cosa sola che conta. Questo è l'elemento assoluto del cristianesimo, che è una grancatura, capiamoci. L'unica cosa è voler bene. L'unica cosa che c'è è voler bene. Il controllo è questo. Quando tu arrivi a dire: oh, mi dispiace, qual è il motivo per cui tu dici? È quello. sia che tu l'abbia derubato, sia che tu abbia voluto batterlo con la violenza, sia no, che tu gli abbia rubato la donna, sia che eccetera eccetera, qual è il vero problema? L'unico vero problema: non gli ho voluto bene. E quindi su tutto, e su tutta la sbrodoleria che vi ho fatto stasera, qual è il punto? È che bisogna assolutamente voler bene. Questo è l'unico comandamento che c'è. Detto questo, però adesso ci diciamo quell'altra roba, no? E cioè, come sempre, ripetiamo in tutte le nostre prediche, che è impossibile voler bene se non si è voluti bene. Questo è un dato sperimentale. Non è una roba che te ti comandi. Sperimentalmente è così. Se tu sei stato amato, puoi amare. Se non sei stato amato, non puoi amare. Perché l'amore, essendo un'esperienza di comunione, sopraggiunge a te, no? Hai fatto una grande scoperta, non fai il tempo a percepirla in genere come scoperta, perché i baci della tua mamma, gli occhi della tua mamma sono già stati una, e quindi ancora prima della tua autocoscienza tu sei stato amato, no? Però non è così sempre, e non è in ogni modo così. E quando in ogni modo, in una vita diciamo normale, tanto per dire retoricamente, tu hai una grande esperienza d'amore, è come se quello determinasse una specie di reinizio della tua vita, no? Adesso mi ricordo neanche come prima. E tutta la tua vita è come generata da questa esperienza d'amore. Quindi io non c'entra, eh? Dopo vengo a sapere dalla Bibbia che il gioco è di Dio, insomma, ma, e che Gesù lo erede dicendo che questa è l'unica roba. Nel senso che quell'amore che hai ricevuto, prova a distribuirlo, però. No, non tenerlo, insomma. Arriva fino a dire gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, no? Ecco, non venderti, non venderlo. È roba gratis. E questo terzo passaggio del nostro incontro di questa sera, il primato dell'amore, è il timone che in realtà nella prassi regola tutto. Per cui, dicevamo, la parola non è fuori dalla storia, è dentro la storia. Che storia? Perché è lì, la cosa è evidente. Se non è una storia d'amore, non funziona niente. Non funziona niente. Uno sente tutto come una regola, come un obbligo, che dice, ma che cavolo, ma siete pazzi? E invece uno, se ha un'esperienza felice... Eh no, anche già da bambino. Sua mamma gli può chiedere delle robe che la sua maestra non gli può chiedere. Certe volte può verificarsi purtroppo che la sua maestra può chiedergli più di sua mamma, ma però è già qualche cosa che non va, insomma. E una cosa che ci ha molto appassionato ci può chiedere molto, no? L'ebreo è sempre molto preoccupato dell'idolatria, perché l'idolatria è molto seducente. Se ti innamori dell'idolo è un disastro, perché ti porta fuori strada, ti fa diventare amante della guerra o amante dei quattrini. Gli idoli sono un po' pericolosi, no? E quindi è chiaro che è una grande esperienza d'amore è quello che qualifica, è la storia di cui dicevamo, parola nella storia però. Più lui è amato, più è in grado di procedere dentro a questo cammino. Per cui per lui i comandamenti non sono più legge, sono modalità dell'amore. Onora il padre e la madre. Ma è un comandamento insignificante per te, che sei in una situazione beata, che non puoi pensare che tua mamma non ci sia più. Onora. Gesù che protesta, porca vacca, c'è scritto onore tuo padre e tua mamma, se te dici però questa roba qui la devo dare in offerta al Tempio, quindi cita un caso molto delicato, posso far senza fare quello che dovrei fare per mio padre e mia madre. Ma scherziamo. E Gesù è un grande contestatore della legge. In nome appunto di questa esperienza. E d'altra parte è evidente anche il secondo punto, che è l'accordo tra Dio e il peccato, parlavamo di dolore, perché alla fine sei addolorato, perché se fossi un estraneo, eccetera, così, ancora, ma alla donna della tua vita tu hai detto, a quel piccolo che te ami e che ti è stato affidato, e quindi è sempre l'amore che in realtà regola tutto. Allora, i punti sarebbero questi tre. La parola della storia, il rapporto tra Dio e il peccato e il primato dell'amore. Questi sarebbero i tre punti. Ecco, leggiamo un testo che è il capitolo 7 di Luca e che magari vedete voi, ma insomma potremmo riprendere, eccetera. Adesso, dopo vedremo come procede. In modo è il capitolo 7 dal versetto 36. È un testo che solo Luca ha, che altri evangelisti non ce l'hanno. Uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho da dirti una cosa. Ed egli rispose: di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo, lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei: i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace.
È un capolavoro, eh? È un capolavoro. Provate un po' a pensarci, secondo me molto di più di quello che abbiamo potuto noi dirci, qui ci sono dentro tutti questi elementi, vedete la parola dentro, la storia concreta di queste persone, sia il padrone di casa che l'ha invitato, sia questa donna che fa tutto questo gesto, insomma, straordinario, quindi si infila nell'appartamento, si infila sotto la tavola, quasi imbarazzante, no? Il rapporto tra Dio e il peccato, lei come lo celebra? Con dei gran baci, dei gran pianti, del gran profumo. E perché? E Gesù dice: perché vuol bene. La grande risoluzione è solo quella, nel voler bene. Cioè resta aperto il nostro problema, non so. È vero, resta aperto il nostro problema. Nel senso che ci chiediamo, va bene, la prossima volta facciamo. Andiamo avanti così, troviamo qualche cosa, parliamo di qualche cosa. C'è qualche cosa che voi per la vostra esperienza suggerite come interrogativo, come questio, ecco. Noi adesso stiamo cercando di mettere in moto, non so se ce la faremo a realizzarlo, un piccolo percorso, insomma, aperto a tutti anche al di là della parrocchia. Siccome è l'anno della fede, noi cerchiamo di... abbiamo preso 5 temi dicendo: queste sono le sfide oggi, nel 2012, alte della fede. Abbiamo cercato di individuare 5 titoli che saranno, dovrebbero essere, se troviamo anche le persone, tutto un po'. Quindi 5 argomenti sui quali ci si interroga, insomma, ecco, sono oggi degli interrogativi un po' delicati. Uno è il rapporto pace e guerra, il fatto che si continua a fare la guerra senza nessuna parola dei cristiani, se dicono qualche cosa, si continua a fare la guerra. Una è la bioetica, perché ci sono un sacco di problemi, anche lì non si sa come dire e come fare. Uno è la donna quindi nella chiesa, la donna nella fede, nella vita, Uno è matrimonio e presbiterato, prete, ministri, E l'ultimo è l'omosessualità. Perché cosa fa la fede davanti a questi interrogativi? Ecco. Nel senso che appunto ci sembra che anche la preghiera che abbiamo fatto scrivere in grande nella Chiesa e che diciamo adesso alla fine della Messa, dice: con lume celeste previenici sempre e dovunque, perché stiamo facendo una strada, vacci davanti e prova a dirci come fare. Quindi la fede non come comandamenti definiti ma come interrogativi della nostra storia, quindi come facciamo? Quindi cos'è adesso che bisogna? Ok. che ce ne saranno probabilmente molti altri, adesso noi abbiamo preso questi 5 titoli. E quindi mi sembra che appunto allo stesso modo questo potrebbe essere l'interrogativo che ci diamo noi, no? Cioè se ogni volta potesse essere una questione, un tema, una situazione sulla quale provare, fare un po' di strada, in un cammino dentro la parola. Quindi in questo senso, anche pensando diciamo ai bambini, ai figli, ai ragazzi, eccetera, eccetera, come loro devono fare una strada, proviamo a fare anche noi una strada, no? Per cercare di capirla dall'interno, per non andare a dare delle ricette così, ma noi stessi in qualche modo vivere il travaglio, no? Qui è chiaro che c'è un grande bivio riguardo alla parola di Dio, perché appunto la parola di Dio potrebbe essere la soluzione dei problemi oppure può essere il coraggio del porseli. E quindi mi sembra, diciamo, che questo Gesù sia venuto un po' a rompere le scatole, tutto era già definito, preciso, più tranquillo, e lui ha rivoluzionato un po', dicendo che è meno chiaro di quel che si pensa, no? E ha fatto diventare tutto un po' un punto di domanda, e quindi la necessità di una ricerca, no? Molte persone che oggi pensano di aver dovuto proprio anche lasciare da parte la fede, eccetera, così l'hanno dovuto fare un po' per quello, perché loro dicono no, però per me non è mica una cosa così sicura, è un problema questo, no? Quindi sì, insomma, il tentativo sarebbe quello di provare a mettersi in cammino. Quindi se avete già in mente un titolo del prossimo incontro, se no possiamo commentare il capitolo 7 del Vangelo di Luca, oppure potete magari nel tempo delle prossime settimane avere un pensiero, un'idea, e se ce lo comunicate attraverso Angelo lo comunichiamo anche agli altri. Qualche cosa, no, che veniva dall'anno scorso è andato dentro in questi titoli, perché per esempio era entrato, mi pare, anche il tema dell'omosessualità, e sì, quindi l'abbiamo anche messo così, però sono tutte cose che si possono trattare invece anche qui, senza la conferenza, no? Quindi insomma tutto quello che pensaste importante, utile, problematico. Perché credo che sia un grande segreto, insomma, no? Quello di metterci per strada con i nostri figli. Non aspettarli al traguardo o impedire la partenza. Bene.
Sei già andata?
Però una prossima data prima del Natale senz'altro, quindi oggi ne abbiamo 26, bisogna farla un po' precoce.
Quella dei piccoli,
ma io non ce l'ho i piccoli,
il 17 già è occupato con quelle 17, con quelle dei piccoli,
ecco, che è un lunedì.
17 è un lunedì, perché poi l'altro è il 24, l'altro lunedì
è il 24, è la vicina, c'è il bambino qui,
non so, un martedì di quella settimana devi mandarle,
ecco, è un po' una difficoltà il martedì, il mercoledì, ma
E poi lui ce la fa solo lunedì 20,
non si può, non si può lunedì.
Adesso sui tempi sono stretti, vabbè, proviamo a vedere di mettere il martedì di quella settimana, poi vediamo.
Quando la mail
ci darà una voce, perché l'altra sennò sarebbe subito prestissimo.
Il 10 dicembre,
se no bisogna anticiparla al 10.
No, tutto.
Mi sento colpevolissimo.
No, noi non siamo.
Ma aspettiamo.
Invece c'è già qualcosa d'altro? Il 10? No.
Se no, proviamo, o il 10, guarda la agenda, poi tu mi dici, secondo me.
In ogni modo, provate a vedere invece un'altra cosa, perché la cosa bellissima sarebbe che domani uno facesse uno squillo e dice, parliamo di questo, e va bene.
Questo.
Quindi, quello lì è la cosa più importante. È vero?